Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo, con il perdono del Signore, la comunione dello Spirito che ci prepara, ci rende capaci di celebrare degnamente i santi misteri. Dal Santo Vangelo secondo Matteo. Capitolo 11, versetti 11-19. Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la legge, infatti, hanno profetato fino a Giovanni, e se volete comprendere è lui quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi ascolti. A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: gli abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve, dicono è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, dicono ecco un mangione, ecco è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. Un brano che ha alcune difficoltà, o forse si potrebbe dire che queste difficoltà si prestano, aprono la strada a diverse interpretazioni possibili. La prima, giusto per introdurre, nomino, la prima è manifestamente chi sia questo più piccolo nel regno, più grande del Battista. Ci sono diverse possibilità. La seconda riguarda in particolare il versetto 12. La CEI propone già un'interpretazione quando traduce subisce violenza o patisce violenza, ma il testo si può anche tradurre procede con forza. Questo dice già che ci sono diverse possibilità, è un testo molto discusso, un detto molto discusso. Troviamo anche in Luca un detto simile al capitolo 16, versetto 16, però là è del tutto positivo. Poi l'ultimo, forse l'ultima espressione del brano di oggi, al versetto 19, alla fine, sulla sapienza, anche questo fa riflettere, sì. Ecco, comunque vediamo, era solo perché è evidente che possono emergere diverse interpretazioni e anche la traduzione che abbiamo davanti è una scelta.
Pensavo che complessivamente il riferimento di Gesù al Battista sia di elogio, di grande elogio, e mi pare che il versetto 11, dai nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista, sia la frase così che dice, ecco, la grandezza di lui, come anche il versetto 13, la legge e tutti i profeti hanno profetato fino a Giovanni, e lui è quell'Elia che deve venire. A me sembra che queste frasi qua diano, ecco, una linea di interpretazione molto positiva, di grande elogio di Giovanni. E il più piccolo dei regni dei cieli non so, sì, forse uno potrebbe distinguere l'economia, diciamo, umana, di chi, le generazioni che hanno che si succedono sulla terra, e il Regno dei Cieli come un piano diverso, quindi che la dinamica, la dimensione del Regno dei Cieli è più alta anche del più alto tra gli uomini. Io pensavo anche che il microteros, il più piccolo, potesse anche essere specificamente un termine messianico, perché il Regno dei Cieli è stato anche nell'annuncio, si è fatto vicino il Regno dei Cieli, e penso che sia un termine che si riassume anche nella persona di Gesù, colui che è perfettamente, diciamo, il luogo dove Dio regna, è l'inizio della creazione nuova. E allora colui che è il più piccolo nel Regno dei Cieli lo intenderei forse come anche un termine cristologico, non per ridimensionare Giovanni. A me sembra che sia, appunto, detto che è unico, è veramente il grande riferimento. Però nel Regno dei Cieli, nella dimensione che si sta aprendo, il Messia è il più piccolo, è questa dimensione della piccolezza, è in questa sua piccolezza, tanto che uno dalla prigione, e vedendo che il Regno di Dio è così, insomma, non è una dimensione gloriosa, è una dimensione minuta, può scandalizzarsi. Eppure lui dice: noi, pur essendo il più piccolo, pur essendo una dimensione di piccolezza, però questa sta in questo una grandezza incommensurabile. Non so se sono riuscito a spiegarmi, comunque non voglio farla troppo lunga. E così anche pensavo che alla sapienza, l'ultimo versetto di oggi, ecco, la generazione, le persone che hanno lì davanti, quello che tra poco poi chiamerà anche le città, Corazin, Bethsaida, chi era lì vicino, ha visto, hanno faticato a prendere parte, ma perché o con Giovanni hanno detto una cosa, o col figlio dell'uomo hanno detto un'altra, ma alla sapienza è stata resa giustizia delle sue opere, e anche questo avrei inclinato a intenderlo come un termine messianico, la sapienza, cioè Gesù stesso, colui che è l'espressione della grande sapienza di Dio, è stato reso giusto dalle sue opere, da tutta la serie di miracoli, anche di parole pronunciate con autorità che abbiamo visto fino ad ora. Quindi la generazione di fronte a questo annuncio ha vacillato, ma questo annuncio potente si impone.
Aggiungo una cosa molto piccola. Ieri abbiamo letto la scelta di Davide, e quindi come, appunto, il più piccolo, il giovinetto tra i suoi fratelli, e quindi questo mi fa ancora decidere per questa interpretazione del più piccolo, cioè Gesù.
Ma rispetto a questo Regno dei Cieli che patisce violenza, che i violenti lo rapiscono, se ne impadroniscono, pensavo, non so se si può fare un accostamento con quanto ha detto Gesù, dunque al versetto 34 del capitolo 10, quando dice: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace ma spada. Cioè questa spada che Gesù è venuto a portare, cioè la spada della contraddizione. Inevitabilmente il Regno di Dio, il Regno di Gesù, trova ostacoli nel mondo. Quindi pensavo che si potesse forse pensare a questo, cioè si impone con forza, infatti diceva Gesù, sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Insomma, si capisce che c'è un combattimento, una lotta. Non so se anche si può fare anche un parallelo con gli atti che dicono gli atti di oggi, quando Paolo dice dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, però non so, cioè, se entrare nel regno di Dio o è il regno di Dio che si fa strada, che entra, quindi.
Ma riguardo a questo versetto io ho pensato alle tentazioni del Signore e al rapporto del Signore Gesù nel suo presentarsi al mondo con la reazione che i demoni hanno, che c'è fra noi e te. E questo tentativo del demonio di mettere Gesù ai suoi piedi, tutto sarà tuo se ti prostri e mi adori. Mi sembra che la massima violenza sia quella lì. Gesù si pone come colui che è la sapienza di Dio, colui che compie, come diceva nei versetti precedenti, andate a dire a Giovanni quello che udite e vedete. Queste sono le opere. I ciechi vedono, i sordi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, i poveri sono evangelizzati. Queste sono le opere. Non so, io penso che Giovanni abbia fatto questa domanda, sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro, per costringere in qualche modo, per chiedere a Gesù di manifestarsi, di dire lui stesso chi è. Ma nel dire chi è chiaro che il principe di questo mondo è provocato. Sei venuto a tormentarci prima del tempo, dicono i demoni. E allora per questo mi sembra che si pone questa violenza. Gesù si pone come il Signore, l'inviato dal Padre, colui che è l'agnello che porta il peccato e quindi scatena la reazione di tutto quello che invece è nel mondo e di tutto quello che del mondo c'è dentro all'uomo. E questo richiede violenza per accoglierlo. Infatti poi qua dice, sotto dice, se volete accoglierlo, è il Battista, quell'Elia che deve venire, quell'Elia che prepara la via al Signore attraverso il suo annuncio, convertitevi, il regno dei cieli è vicino. E per questo mi sembra anche che dica, chi ha orecchi ascolti, mi sembra che sia molto forte con questa parola.
Dice Luca 17 che il regno di Dio è dentro di voi. Allora il grande sforzo, la grande lotta è di noi stessi contro di noi, come dice il Battista, lui deve crescere, io devo diminuire. Questo è la grande, il grande sforzo, quello di lasciare che il regno di Dio che viene da Lui, che non siamo noi, si diventi grande in noi stessi. E noi non ci possiamo impossessare di questa realtà.
È fuori tempo, forse. Ma mi chiedevo perché traducono dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora. Cioè, aveva detto prima che il Battista era in carcere, quindi si direbbe che i giorni siano quelli, cioè quasi contemporaneo di Gesù. Allora perché dice dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora? E subito dopo il versetto 13 dice tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. Allora dicevo, forse il versetto 13 è la spiegazione di quello lì, perché altrimenti questo dai giorni...
Dal ministero di Giovanni. Da quando Giovanni
è solo il ministero di Giovanni?
No, a partire dal ministero di Giovanni, il regno.
Però dice fino ad ora, quindi mi pare appunto proprio una cosa molto breve.
Fino ad ora? No, non credo che voglia dire finisce adesso. Vuol stabilire quando comincia il regno, a mio parere. Adesso al di là delle diverse possibilità, io sono portato a tornare alla domanda iniziale, perché mi sembra che Gesù non cambia discorso, e c'è un punto solo in fondo, che è la domanda del versetto 3, la domanda del Battista: sei tu il veniente, che possiamo prendere come un titolo messianico, no? Oppure dobbiamo aspettare un altro? E io credo che Giovanni non ha un dubbio sull'identità di Gesù, neanche in Matteo. La domanda significa: tu, nonostante tutto, sei un precursore anche tu? Cioè, qui si tratta il regno, il regno vuol dire Dio, il soggetto è Dio che regna. E quando veramente Dio, chi ha il dominio di Dio sulla realtà, quando Dio riprende in mano le cose attraverso i suoi agenti, Dio attua il regno. Allora il Battista dice: tu sei veramente colui che lo attua, lo realizza, oppure sei anche tu, oppure dobbiamo aspettare un altro? Cioè, non è un'offesa a Gesù, oppure tu col tuo udendo le opere che faceva Gesù, pensa che possono essere opere di precursore, che indicano la vicinanza del regno, ma non è ancora il regno. Ed è evidente che non è ancora il regno, lo dicevamo già ieri. Cioè, il regno, come rappresentano i profeti, è la trasformazione del mondo. Teniamolo sempre presente questo: il regno, nella sua perfezione, diciamo, cioè nella sua piena realtà, perché il regno può avere diverse fasi, il regno è tutta la storia della salvezza, il regno è Dio che regna, quindi tutta la storia della salvezza, ma ha delle fasi, e ha una fase suprema, diciamo, che noi chiamiamo l'escatologia, cioè nei profeti si vede il regno che ha a un certo punto una fase decisiva, e stabilire se questa fase decisiva c'è o non c'è. Secondo il Battista, il suo ministero precedente, capitolo 3, quello che sarebbe venuto dopo di lui è colui che il regno lo realizza e ha in mano, è il giudice, è quello che distrugge il male e impone il bene, quello che può perdonare anche tutto. Cioè, poi sentendo quello che Gesù fa, e dice: ma probabilmente è un precursore ancora, non è ancora la fase finale del regno, non è lui l'attore del regno. Mi sembra che la domanda possa essere intesa così. Se si intende così, il discorso di Gesù non cambia più. Gesù risponde dicendo: bisogna stabilire, è la sua risposta, chi è il Battista? Chi è il Battista? Mi sembra che la sua risposta sia questa: il Battista chi è? È l'Elia che doveva venire? Perché se è l'Elia, allora quello che viene dopo è lui. Anche se non sembra da quello che fa, perché il problema rimane, non è che il problema sparisce, il problema rimane. Ma la risposta di Gesù è: le opere che io faccio sono i segni del regno, e beato chi non trova inciampo, anche questo è previsto, che ci può essere un inciampo, e poi parla del Battista per dire chi è il Battista. Cosa avete capito del Battista? È più che un profeta, è Elia, ecco. Se teniamo conto di questo, a parte la difficoltà, io credo, di stabilire il versetto 12, se si dice procede con forza o subisce violenza, sarebbe persecuzioni, notiamo sempre che il soggetto è il regno. Subisce violenza, cioè in Gesù, poniamo che voglia dire subisce violenza, è possibile che voglia dire anche procede con forza, eh? Non è impossibile. C'è dietro un testo di Michea che adesso non voglio, Michea 2, versetti 12 e 13, è una profezia messianica importante. Però a parte questo, in Matteo è possibile che ci sia, difatti Luca lo interpreta in senso positivo. Comunque questo è un altro discorso, e rimane il soggetto stabilire il Battista, cioè per Matteo, qui per Gesù in Matteo, il Battista appartiene al regno o no? Cioè comincia la fase decisiva del regno? Per Matteo sì, mio parere. A partire dal Battista, dice Gesù, il regno procede o subisce violenza, il regno. E difatti il seguito, versetto 14, se volete accettarlo, è lui l'Elia che deve venire. Se uno ha orecchi per capire, capisca, che vuol dire che non è facile da capire, non è facile. Non è facile non perché il concetto, le parole siano difficili, ma perché la realtà sembra completamente diversa, e il Battista aveva tutte le ragioni per presupporre eventualmente che Gesù fosse ancora non l'attore principale, ma uno che precedeva ancora la venuta di Dio. E mi sembra che possa essere coerente in questo senso il discorso, ecco, non saprei aggiungere. Avete già detto sulla sapienza, qui le opere sono i miracoli di Gesù, ancora il ritorno all'inizio, insomma, e non dimostrano, ma sono un segno. La giustificazione della sapienza, quella che ciò che dice che la sapienza ha ragione, cioè quello che Gesù sta dicendo, sono i segni, ma non c'è di più, ci sono i segni della presenza del regno. Mi sembra che sia questo il discorso di Gesù, ecco. Chiediamo sempre la fede, chiediamo, come abbiamo ascoltato anche e ancora ascolteremo, chiediamo la piccolezza per poter avere anche noi la rivelazione di Dio, avere gli occhi per vedere. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa perché continui ad annunciare il Vangelo che il Padre rivela ai piccoli e nasconde ai sapienti e agli intelligenti della terra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini, per quelli che in qualche modo cercano il Signore, per quelli che lo cercano anche a tastoni, perché il Signore doni a tutti orecchi per udire e apre la mente e il cuore per accogliere l'annuncio della salvezza nel nome del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora perché il Signore conceda a tutti i cristiani la forza dello Spirito per scegliere sempre la via del Regno, che è la via delle beatitudini, della povertà, della mitezza, della pace, della misericordia, per sostenere anche la persecuzione con gioia preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Supplichiamo sempre per il dono della pace. Preghiamo per i paesi più tormentati e più dilaniati dalla guerra, dalla violenza, la violenza delle armi, la violenza dell'odio, la violenza del denaro. Preghiamo per i milioni di profughi che sono in situazioni invivibili, perché il Signore illumini anche tutti quelli che hanno una responsabilità per rendere loro giustizia e possibilità di vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo ancora affidando al Signore tutti coloro che sono nel dolore, nella umiliazione, nella miseria, nella schiavitù, soprattutto per quanti sono più piccoli e indifesi, per quanti sono ridotti in situazioni di impotenza, di ostaggio, perché il Signore li difenda, li sostenga, perché nessuno sia portato a ribellarsi alla bestemmia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi, perché ci sia dato quella misura di umiltà, di mitezza, per poter avere giorno per giorno l'orecchio aperto per accogliere la parola che opera in noi la conformazione al Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo oggi per Agiage, che deve arrivare in Italia, a Montesole, per questo nuovo inizio per lui, anche per tutti i fratelli di Montesole in particolare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Per il matrimonio di Massimo e Antonia, perché il Signore li riempa di beni con i loro figli, per tutte alcune mamme che aspettano un bimbo, per tutti quelli che lo desiderano e non lo hanno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per quelli che il Signore ci ha affidato, perché ci conceda di intercedere per loro.
Preghiamo per Maddalena della Carlotta, Maddalena Marchiò, che si sposa anche lei il 25, perché il Signore benedica questa famiglia che si sta per formare, per tutti i giovani, per tutti i ragazzi che devono scegliere per la loro vita. Preghia.
Ascoltaci, o Signore.
Continuiamo a pregare per la Tilde, la sorella di Atos, perché il Signore le sia vicino, la sostenga. Preghiamo anche per Cecilia, per tutti gli ammalati, affidate la nostra preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e tutte le altre nostre intenzioni in questo giorno. Esaudiscile per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome. Ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova del Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per tutti i tuoi benefici, o Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma è per un dono del tuo amore che ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per mezzo di Cristo, nostro Signore. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 a te la lode da ogni creatura, poiché per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, radunando intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Perciò ora noi ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Infatti, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci, nell'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito, ed Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, con i nostri santi Ignazio, Benedetto, Francesco, Teresa e con tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, gli altri patriarchi in tutte le chiese, il nostro Vescovo Carlo con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi, ministri e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato oggi alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ubbidiente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede di questa Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo. Thank you.
di Davide, Salmo. Amore e giustizia io voglio cantare. Voglio cantare inni a te, Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza quando a me verrai. Camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo ridurrò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio. Non abiterà dentro la mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Ridurrò al silenzio ogni mattino tutti i malvagi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti coi doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza, viviamo il rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Thank you.